un saluto a tutti, torna a Block Notes, appunti di contemporaneità, questo è così il nuovo titolo che abbiamo voluto dare a questa trasmissione che sta crescendo, si sta evolvendo mano a mano che esiste, no? Continuiamo appunto in questa forma un pochino pensata per il podcasting, quindi due puntate più brevi che vanno poi a costruire delle vere e proprie serie. Oggi ne apriamo una nuova di serie, insomma, parliamo di un tema attuale che ha caratterizzato l'attualità fino a qualche giorno fa, cioè il conflitto, il nuovo capitolo del conflitto israelo-palestinese. Palestina, bel suol d'amor, è il titolo provocatorio ovviamente che diamo a questa serie, però in realtà quello che ci interessa maggiormente è raccontare la nostra tesi è che per quello che riguarda l'informazione, la comunicazione, l'informazione, quella mainstream, chiamiamola così, anche se poi è un nome che può essere fastidioso per certi punti di vista, italiana, l'ennesimo cortocircuito dell'informazione mainstream italiana è scattato, a nostro parere, per quello che riguarda questa vicenda, questa ennesima crisi israelo-palestinese. Parleremo con una serie di addetti ai lavori, partendo da quelli più di casa nostra, no? Dalla redazione di Radio Città Aperta, per cercare di capire se questa tesi è vera, quanto è vera e insomma che tipo di situazione poi va a rappresentare dell'informazione in Italia. Con noi al telefono c'è Valentino De Luca, ci sei Valentino?
Un saluto a te Alessio e a tutti quanti gli amici di Radio Città Aperta e del Circuito Geni Network.
Valentino De Luca, che è il responsabile della redazione di Radio Città Aperta e che insomma anche in passato ha dedicato anche adesso energie, tempo e produzione di contenuti sul tema dell'informazione. Valentino conduce la trasmissione l'ottavo giorno, che tra l'altro va in onda il mercoledì, quindi domani dalle 14 alle 16 qui su Radio Città Aperta, e di cui sono disponibili naturalmente i podcast. Tra i vari argomenti insomma che tu tratti una certa continuità c'è proprio la qualità, no? La forma, la qualità, i contenuti dell'informazione italiana in particolare. In passato sei stato autore e conduttore, e ho avuto il piacere di partecipare anch'io ad una trasmissione bellissima, Anubi, che parlava proprio di informazione, fake news e deformazioni dell'apparato informativo, e quindi mi è sembrato il caso di coinvolgerti per primo. Partiamo proprio da questo aspetto. Insomma, tu hai seguito, immagino, come tanti altri addetti ai lavori, quanto è successo negli ultimi 20 giorni fra Israele e Palestina, e avrai notato il modo con cui è stato gestito dal punto di vista informativo la questione. Senza dichiarare subito la posizione che è la tesi iniziale di questa serie di approfondimenti che Block Notes dedica all'argomento, ti è sembrato un tipo di informazione convincente, no? da utente, da addetto ai lavori, come la valuti l'informazione prodotta per coprire questa notizia?
Ma se nel momento in cui Repubblica si sente in dovere di fare un post specificando proprio molti nostri lettori ci hanno segnalato che non stiamo coprendo nella maniera corretta il conflitto arabo-palestinese israelo-palestinese, non lo so, io forse è la prima volta che vedo che un giornale fa una sorta di mea culpa, no? Perché non era quello la loro intenzione, ma lancia una sorta di sondaggio per vedere un po' qual è il sentiment, così si dice, nell'alveo dei propri lettori, per vedere se stanno coprendo o meno in maniera corretta o quello che insomma si aspetta il lettore medio di Repubblica, e tra l'altro venendo pure sbugiardati, perché molti hanno risposto no, non è così che vogliamo, e Montanelli diceva sempre che alla fine il padrone del giornale è uno solo, ed è il lettore. Ormai insomma questo tempo è fa parte di un'editoria che ormai è morta, il padrone non è il lettore, è un pezzo del lettore gli interessi fino a un certo punto, perché è vero che i click poi si trasformano in poter vantare, insomma, cioè abbiamo tot accessi unici e quindi possiamo vendere determinati spazi pubblicitari, però alla fine sono cambiate anche le dinamiche, non corrispondono a lettori veri. E il fatto che, ripeto, insomma, anzi finisco il concetto, che si è arrivati a dover fare un post nel quale si chiede al lettore se stanno coprendo bene la cosa, è perché evidentemente è venuto un dubbio dal secondo giornale d'Italia, la dice lunga, insomma, su quanta correttezza, quanto equilibrio in questo tipo di informazione viene messo. Però d'altronde mi viene pure da dire una cosa, ed è questa, cioè il giorno dopo che sono cominciati gli scontri da parte dura, due giorni dopo che sono cominciati la parte dura degli scontri qui a Roma, al Portico d'Ottavia, cioè lo dico per i non romani, è la zona quella che un tempo veniva chiamata il ghetto, no? Dove c'è storicamente la comunità ebraica romana, e è stato allestito un palco e sono stati chiamati a raccolta tutti quanti gli ebrei romani per testimoniare la propria solidarietà nei confronti di Israele, e ovviamente è stata una grande passerella per tutti quanti i politici. Quando dico tutti quanti i politici intendo proprio tutti, destra, sinistra, si è visto Letta, si è visto Salvini, si è fatto vedere Fassino, si è fatto vedere La Russa, ma ce n'erano proprio, veramente ce n'erano quasi tutti, insomma. E è ovvio che si è venuto a creare una commistione di poteri, per cui la stampa, che non è esente, a meno che vogliamo fare il gioco delle anime candide, che non è esente da determinate logiche di potere e che ne risponde anche direttamente, è ovvio che prende la comanda dei desiderata di dove sta andando il potere in quel momento. Il potere l'ha fatto subito capire, perché 24 ore dopo, ripeto, dell'inizio del nuovo conflitto, la passerella è stata chiara. Poi dopo sono arrivate nei giorni successivi, quando Israele ha premuto l'acceleratore e sembrava quasi ci fosse un'invasione dei territori palestinesi, un'invasione totale, insomma, dell'invasione dei territori palestinesi, ci si sono letti, insomma, un po' di tweet, un po' di post Facebook di Letta, di così, che dicevano no, beh, effettivamente anche Mentana è tornato sui suoi passi, dicevano beh no, effettivamente non esageriamo, che poi non si può, cioè mi chiedo, ma quindi qual è il limite? Tot morti sono accettabili, dopo tot morti si comincia a esagerare, se ci sono bambini in mezzo allora è un attacco crudele, senza donne e bambini invece è un attacco legittimo, cioè non lo so, cioè, qual è la discriminante per dire no, adesso è troppo, adesso basta, e invece di dire no, è una legittima difesa, eccetera, eccetera. E insomma, comunque concludo il ragionamento dicendo che la politica ha dato un segnale chiaro, la parte in cui stare, dalla parte in cui muoversi, cioè fisicamente loro si sono mossi, sono usciti dai loro palazzi per andare a testimoniare la propria solidarietà. Cosa che non è successa invece quando pochi giorni dopo la piazza dell'Esquilino, sempre che un altro quartiere di Roma, lo dico per i non romani, invece si è riempita con le bandiere della Palestina, e quindi sarà fatta un'organizzazione pro Palestina per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo palestinese sotto le bombe. Invece non si è visto nessuno, però invece già non c'è stato un palco uguale, e quindi è ovvio che il giornalismo mainstream, che risponde a delle logiche, ripeto, è inutile nasconderci, a delle logiche di potere, delle logiche, insomma, gli editori a loro volta si vedono, si frequentano con quei personaggi, non è che sono due mondi, sono due rette parallele che non si incontrano mai, anzi spesso c'è una commistione che non ci dovrebbe essere, è ovvio che ne prendono atto e agiscono di conseguenza. Questo è quanto.
Beh, insomma, cioè, è un'analisi precisa e anche abbastanza, no? Così, non incoraggiante.
Ti dico una cosa, Alessio, ti dico una cosa. Ieri Repubblica è uscito con un articolo che dal titolo "Lo scopo di Israele è arrivare a uno Stato senza palestinesi".
Su Repubblica è uscito anche, no?
No, è quello che sto dicendo. Ieri su Repubblica è uscito questo articolo che si intitola "Lo scopo di Israele è arrivare a uno Stato senza palestinesi". Che secondo me, veramente, quando l'ho letto, cioè, ci sono rimasto, cioè, non mi aspettavo un titolo così chiaro, così veramente senza, devo ammettere, perché bisogna anche essere onesti in questo, senza infingimenti, senza, come si dice a Roma, romanelle, per i non romani, senza mosse da paraventi, senza cercare di dare un colpo al cerchio o una botta, no? Come invece è stato fatto nei primi giorni del conflitto.
Diciamo, se ben ti ricordi, su Repubblica addirittura è stata costretta insomma, ha pubblicato una serie di commenti social dei propri lettori che la criticavano, no? Per la copertura.
Certo, è quello che ho detto, è quello che ho detto nel mio intervento.
Quindi voglio dire, tu ti sei sorpreso, ma potrebbe anche essere considerata una, così, un cercare di rimettere un po' in equilibrio uno squilibrio troppo evidente,
guarda,
anche
potrebbe,
per
guarda, Alex, potrebbe anche essere, però bisogna ammettere che un titolo così mi ha spiazzato, perché di una, anche se lo scopo, ma magari è quello che stai dicendo tu, magari lo scopo è quello di rimettere un po' la palla al centro, dopo che invece hanno bucato volontariamente, insomma, tante ingiustizie di una parte nei confronti dell'altra. Però in questo rimettere la palla al centro, devo dire, l'hanno fatto con un articolo che è di una verità, cioè di una, come si dice, di una trasparenza, di una che enuncia una cosa che insomma in realtà è un grande non detto del conflitto. Lo scopo di Israele è arrivare a uno Stato senza palestinesi.
Ma tu l'hai letto questo articolo?
L'ho letto ieri, sì.
Perché io l'ho visto, ma è riservato agli abbonati, non ho l'abbonamento a Repubblica, lo ammetto, e non ho potuto leggerlo tutto. Ma insomma, che diceva, insomma, che tipo di fotografia dava? Perché poi, sai, a volte i titoli entusiasmano o deprimono, e questo vale per tutti gli argomenti, non soltanto per Palestina e Israele, però poi i contenuti sono ben diversi, no? Cioè, è onesto come articolo, tu che l'hai letto?
Dice effettivamente rispetta abbastanza il titolo, se me lo ricordo bene. In realtà l'ho letto l'altro ieri, non ieri. Sì. Da questo punto di vista stavo cercando di capire effettivamente. Se c'è la possibilità, no, non mi ricordo chi me l'aveva passato, insomma, vabbè, forse non bisognerebbe nemmeno dirlo. Con questi paywall, una volta adesso devi fare un approfondimento sui paywall, sulla logica dei paywall.
Ma lo possiamo fare insieme, sì, è interessante comunque. Mi preme ragionare con te su un altro aspetto, un'altra questione, no? Che è strettamente collegata e che è caratteristica, sempre secondo la tesi di questa serie di approfondimenti della stampa italiana, cioè l'autocensura, ok? Insomma,
sì.
In senso ampio, usciamo fuori dalla questione strettamente collegata, usciamo fuori dalla miccia che ha acceso il nostro interesse. Secondo alcuni, la stampa italiana sulla vicenda israelo-palestinese si autocensura, come si autocensura quando si tratta di muovere delle critiche di un certo tipo nei confronti, non so, delle politiche degli Stati Uniti, piuttosto che su alcuni grandi intoccabili. Insomma, che l'autocensura è qualcosa, diciamo, sulle politiche politica del governo israeliano è particolarmente frequente questo tipo di atteggiamento. Autocensura che è cioè la morte da un certo punto di vista, no, del giornalismo stesso. Tu riscontri questa caratteristica nella stampa italiana definita mainstream, dalla RAI a Mediaset, ai grandi gruppi editoriali della carta stampata? Oppure diciamo che è una cosa che capita ogni tanto, ma non è così caratterizzante e frequente?
Cioè, se leggo, perché è andato un attimo via la voce, se leggo nella stampa mainstream...
L'autocensura è una caratteristica della stampa italiana, questa affermazione...
Non avevo sentito il termine autocensura. L'autocensura è una bella definizione questa, perché sai, gridare alla censura mi riporta recentemente al tema di Fedez contro i vertici Rai, no, che doveva essere censurato per le cose che doveva dire, che era stato, insomma,
tutto. Tanto l'hanno denunciato a Fedez.
Ma l'altro l'hanno denunciato, l'hanno querelato, vabbè, però era faceva parte del gioco. Penso che no, nel momento stesso che lui pubblicava online la conversazione, lo sapeva che quali sarebbero state le conseguenze, quindi vabbè. Sì, assolutamente, perché però secondo me deriva anche da esperienze pregresse dove chi ha tentato, almeno negli ultimi 15 anni, mi verrebbe da dire, di prendere invece parte, fregandosene dei diktat e dei desiderata di chi in quel momento, insomma, era il padrone del vapore, poi però ne ha avuto conseguenze. E insomma, e adesso non vorrei fare un esempio forse anche a sproposito così, però tirando in mezzo, però io ci sono molto rimasto quando uscì la notizia di un noto chef della TV che ha lasciato la TV da un paio di anni e sta difendendo molto tramite i social alla causa palestinese, e che diede un'intervista al riformista, credo, ed uscì appunto sulla riformista, te lo so dire insomma subito, sarà il riformista, sulla questione israelo-palestinese, ovviamente con quello che pensa lui, no? E praticamente lui esprimeva tutto il conflitto, faceva un recap del conflitto dagli inizi, diceva ben chiare le sue posizioni di una parte nei confronti dell'altra, usava anche termini forti, leciti ma forti, e vabbè, ed esce l'intervista, e praticamente dopo tot ore si scopre che l'intervista praticamente venne cancellata. E uno diceva, come cancellata? Come è possibile? Perché pare, questo lo racconta lui, forse la verità non verrà mai a galla, però tant'è vero che altre testate mi scrissero su questa vicenda, pare che sia arrivato al direttore delle telefonate dopo che uscì quell'intervista, che non andava bene, non si doveva trattare così l'argomento, non si sa che cosa gli hanno detto, fatto sta che venne levata da internet, venne praticamente cancellato l'articolo. E stiamo parlando di una testata dignitosa e tutto quanto, però non certo un colosso, no, dell'editoria. E quindi mi sono chiesto, mi sono sempre interrogato, ma facendo le debite proporzioni, ma quante telefonate, e l'autocensura è il passo successivo, cioè non serve più telefonare, la telefonata ti nasce nel tuo cervello, nasce la telefonata, tu sei quello che si autotelefona e dice, sei sicuro che vuoi scrivere sta cosa? Cioè, hai pensato bene alle conseguenze? E la risposta è no, e allora cancelli l'articolo, cancelli quel termine, cancelli quell'impostazione che hai dato, eccetera eccetera. Questa piccola storia che ho raccontato, che abbiamo sentito una campana l'altra del direttore del Riformista non, per adesso non si è espresso in merito, e non, come dire, è una piccola storia che però fa pensare come in grande certi meccanismi addirittura sono talmente forti che proprio è chi scrive che, ripeto, si autotelefona per dire: ma sei sicuro che vuoi dire, fare, eccetera, eccetera. Secondo me questo è un sistema ormai impiantato, un po' consolidato.
E che, aggiungo, e tu insomma dimmi che ne pensi, secondo me è il combinato disposto di una...
Guarda, per correttezza, Alessio, per correttezza, lasciami solo dire questa cosa, si trova anche su TP, Chef Rubio intervistato su Gaza, il Riformista però lo censura, a firma di Cristina Migliaccio, quindi chiunque senta questa puntata di Block Notes si stia chiedendo: ma questo di che sta parlando? Su tp.it l'articolo Chef Rubio intervistato su Gaza, il Riformista però lo censura, quindi era giusto il Riformista, quindi ne hanno scritto anche diverse testate su questa vicenda che ho ricordato.
Sì, allora diciamo così, questo autotelefonarsi potrebbe essere combinato disposto di questi fattori, secondo l'analisi di Block Notes. Potrebbe essere conseguenza del sempre più percentualmente rilevante precariato nelle redazioni giornalistiche, dello strapotere degli editori, della debolezza degli organi preposti a tutelare l'indipendenza dei giornalisti, cioè parlo dell'ordine dei giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e anche del fatto che sostanzialmente la stampa italiana, quella diciamo più di massa, quindi i grandi giornali, le televisioni, le radio più importanti, no? Di fatto è divisa fra 4 o 5 editori al massimo, no? Sappiamo che Repubblica, La Stampa e altre testate fanno capo alla famiglia Agnelli, per semplificare il concetto, altri giornali fanno capo invece a Cairo, che è un imprenditore, un editore anche, e poi insomma si va avanti per concentrazioni. Mediaset lo sappiamo, la RAI comunque c'è sempre un intervento molto forte della politica, che in qualche modo
anche il gruppo Angelucci,
il gruppo Angelucci, Caltagirone, eccetera eccetera eccetera, insomma, voglio dire, noi ricordiamo perfettamente gli strepiti, dico così per dire, io ero uno di quelli che strepitava sui conflitti di interesse, no, di Berlusconi quando era capo del governo, ma mi pare che la situazione non sia migliorata da allora, anzi forse è peggiorata, perché abbiamo insomma importanti giornali che da imprenditori / editori sono passati a imprenditori punto, anzi sono passati a degli operatori di altissimo livello, no? Dell'impresa, dell'industria, dell'economia, della finanza italiana e internazionali, che immagino abbiano anche loro interessi a tutelare, no? Cioè il timore che l'informazione in Italia rischiasse di essere gestita in regime di monopolio o d'oligopolio durante l'epoca berlusconiana, con Berlusconi governo, insomma, tanto più dovrebbe esserci ora questo timore, invece se ne parla sempre di meno. Non trovi tu, Valentino?
Perché c'è una sorta, a mio giudizio, di pax. Dopo il periodo berlusconiano, tramontato il periodo berlusconiano, ma non il suo impero, che rimane ancora, ci sono le radio targate Mediaset, ci sono le televisioni, quello lo sappiamo tutti, ci stanno i giornali anche, c'è ancora un impero mediatico, però è tramontata che cosa? La figura di Berlusconi, che era oggettivamente divisiva, o era divisiva nei confronti del grande pubblico, per cui chi pure voleva avvicinarsi doveva farlo sempre sotto banco, non alla luce del sole, pena l'essere tacciato di collusione, no?
Sì.
Tramontando la figura di Berlusconi, la figura di Berlusconi, secondo me, da quello che vedo, si è instaurata una sorta di pax, una sorta di pace in cui questi, ci sono questi grandi movimenti dei gruppi editoriali, e uno dei più grandi di questi movimenti è successo anche, che sarà stato febbraio-marzo scorso, mi pare, no? Gruppo Exor, che si compra appunto Repubblica, e però, come dire, non c'è più lo scandalo palese, perché è venuto meno un nemico pubblico, per cui questi grandi movimenti del capitale vengono associati a queste società enormi, che in realtà non hanno fegato, pancia, cuore, sono immateriali, come è immateriale la finanza che governa le nostre vite, e quindi, come dire, mantengono una pluralità di sigle, i giornali si chiamano in tanti nomi, le radio hanno tanti nomi. In realtà poi chi va ad approfondire lo sa che i padroni sono pochi, però alla fine, Alessio, purtroppo manca una coscienza. Prima fra tutti ti faccio un esempio, tu mi parli di giornali, io ti potrei parlare delle radio, il grande mito delle radio italiane, no? Le radio libere italiane anni 70-80 ormai è totalmente tramontato. Le grandi radio libere sono sparite dall'FM, si sono rinchiuse ognuno nel suo web, con tutto quello che ovviamente ne consegue, insomma, con la grande fatica per avere un po' di ascoltatori, così, ma non è paragonabile al fatto quando prima in macchina o avevi accesso alla radio e sentivi la radio. E così la stessa cosa poi avviene anche con i giornali, con le cose. Chi può permettersi di rimanere nella carta stampata? Chi può permettersi di ottenere grandi numeri con il proprio web? Ovviamente, i grandi gruppi editoriali si sono schierati, ma questo però, Alessio, ti posso dire una cosa, è figlia del fatto che in Italia manca la figura dell'editore puro, dell'editore, no? Dell'editore, cioè, cioè, ormai veramente nell'Italia di oggi non mi verrebbe in mente nessuno, qualcuno che di una determinata area di pensiero, che ne so, per esempio progressista, che arriva, mette dei soldi, non ci avrebbe proprio interesse, insomma, quindi
chiaro, chiarissimo. Che l'impressione un po' è quella che, se da un lato la situazione, proprio la situazione economica globale, insomma, rende difficoltose delle operazioni di indipendenza all'interno dell'editoria che produce, informazione, no? Adesso ce ne so, aprire una, cioè, sì, il web ti consente di muoverti, ma se non investi in visibilità, no? Non so, aprire un giornale online c'è il rischio poi di perdersi fra i miliardi, no? di giornali, di testate, di siti, di informazione che ci sono in rete.
Quindi, certo,
uno deve investire tanto in visibilità. Comprarsi un giornale, aprire un giornale, è un'impresa su cui ci sono, come si dice a Roma, sfragnati in più di qualcuno, un'operazione economicamente a tratti insostenibile, sia per i costi oggettivi, sia perché i giornali leggono sempre di meno. Cioè, avere un giornale, pubblicare un giornale, è più un'operazione forse politica che editoriale.
Le radio vanno bene, vengono premiate dalla pubblicità a quelle di flusso, quelle che hanno piccoli stacchetti parlati di 2-3 minuti, preferisci la carbonara o la cotoletta, quelli di Roma chiamano la carbonara, quelli di Milano la cotoletta, piccola battutina dello speaker e poi si va con una pausa musicale, e le pause musicali sono quei 10-15 brani massimo a rotazione che tutti quanti conoscono e che canticchiano mentre o tornano dal lavoro o vanno a fare la spesa sotto casa nel centro commerciale vicino casa. Cioè, questa l'ha capito, cioè, nel senso, ormai la radio, il giornale è un'informazione fast food, e quindi nella logica fast food, o fai un'operazione, come hanno fatto anche alcuni nostri amici, un'operazione gourmet. Allora fai il gourmet, che ne so, per esempio il gourmet del giornalismo è il post, non so, mi verrebbe da dire, oppure gli approfondimenti, come spesso noi a Press Corner leggiamo, che ne so, gli articoli di Jacopo in Italia, dell'Internazionale, così. Allora ci sono delle operazioni gourmet, però lo dice la parola stessa, la parola gourmet, l'operazione gourmet, e chi se lo mangia il piatto gourmet? Il piatto gourmet è riservato a pochi, però, capito?
Chiaro, chiaro, però alcune, vedi, per esempio tu hai citato il Post, che certamente, insomma, è un, no? È un giornale che informa, che approfondisce.
Sì, non è radical chic, non usa termini molto difficili, un articolo del Post cerca di farsi capire alla più ampia platea possibile, quindi da questo punto di vista il Post è da premiare, perché fa un'operazione, tra virgolette, non voglio dire popolare, però di verità e correttezza dell'informazione, senza essere né spocchioso né cervellotico. Cioè tu capisci le cose come stanno andando oggettivamente, i fatti come si stanno svolgendo, te lo dici in maniera semplice, in maniera chiara, e questa è una cosa da premiare sicuramente nel Post. Però ovviamente io non li so i numeri, Alessio, non faccio parte del board di redazione, però se mi verrebbe da dire che sui post.it e, che ne so, repubblica.it o quello che te pare a te, ovviamente macinano, stanno, viaggiano su autostrade differenti proprio.
Sì, certamente, però la sostenibilità è possibile. Forse bisognerebbe allora, poi ti lascio in pace, ti interpello su quest'ultima questione, bisognerebbe forse rivedere l'atteggiamento del legislatore, delle istituzioni, no? Sulla questione del finanziamento pubblico all'editoria. È stato un po' il finanziamento pubblico all'editoria considerato e additato soprattutto in questi ultimi 10 anni di un certo tipo di politica in Italia, la politica della pancia, la politica, no, della rivendicazione nei confronti delle varie caste, indicato come uno dei mali più terribili. Il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi, a mio parere, cioè di avere tanta informazione nelle mani di poche realtà editoriali, che sono anche imprenditoriali, cioè si sta raggiungendo il risultato.
Ma il principio vale, ma il principio vale per tutti, cioè è proprio il principio essere sbagliato, perché se tutto ciò che è pubblico allora è fonte di ruberie ed è fonte di una redistribuzione ingiusta, si arriva dove si sta arrivando, che a questo punto il politico non deve essere pagato. Cioè deve essere, a me, io quando leggo Draghi ha rinunciato al proprio stipendio, ma come dire, che esempio fulgido di dedizione allo Stato. Io ho sempre paura di tutti questi, anche Mario Monti lo fece in cambio poi della cosa al senatore, ma adesso Mario Draghi si sta mormorando che sul piatto della bilancia ci sia la sua elezione a Presidente della Repubblica, vabbè, vediamo un po' se sono voci di corridoio o meno. Comunque, cioè, questo fatto di rinunciare ai soldi e di fare gratis, no? Cioè, gratis per noi, soprattutto per noi italiani, quello che è gratis non ha proprio valore. E questo però che cosa comporta? Comporta che allora, giustamente, nel campo della comunicazione, dell'informazione, va avanti chi ci mette i soldi, ma chi ci mette i soldi? No, tutti questi pipponi del giornalista come cane da guardia della democrazia, ma non gliene può fregare di meno. Quello ovviamente ci mette i soldi suoi per fare gli interessi suoi. E il politico, ma noi in Italia siamo pieni di gente disposta ad andare gratis in Senato, in Parlamento, ma ovviamente l'implicito patto è: io ci vado gratis per fare i fatti miei. Cioè, è normale, perché chi è che se lo può permettere di fare le cose gratuite, di far uscire un giornale gratis, di avere una radio gratis, di avere o di andare in Parlamento gratis, perché con il ragionamento nefasto che se ci sono di mezzo dei soldi sicuramente se li ruberanno, se li mangeranno. Solamente chi è già ricco di famiglia, è già ricco di suo, è già ricco chissà come ha messo in piedi quella ricchezza, e ovviamente ci va per fare solamente per seguire i propri interessi. Questa è la cosa dell'anticasta, che è partita all'inizio degli anni 2000, è stata alimentata questo misunderstanding, purtroppo, mi dispiace dirlo, anche da una certa sinistra, che nella furia dell'anti-berlusconismo diventò alla fine giustizialista tout court. E poi siamo arrivati qua. E dice adesso che l'astro dei 5 Stelle sta tramontando, tramonterà pure questo antifinanziamento ai giornali. Ma non lo so, io non sono così convinto, perché non è che agli altri partiti avere sto giornalismo libero in mezzo alle scatole faccia così tanto piacere, cioè non credete che non so, quelli del PD oppure quelli del, boh, non so, vedete voi, chi vi pare a voi, sia così felice di avere il giornalista sotto casa che gli viene a rompere le scatole, a fare le domande con la telecamera, con la cosa, cioè avere il giornalista che guadagna 5 euro al pezzo e che se tu minacci di denunciarlo si rannicchia in posizione fetale e inizia a piangere perché vorrebbe dire rovinarlo, questa che fa comodo a tante persone.
Sì, esattamente, però questo naturalmente Valentino, la verità che appare da tutte queste, da questo accenno di riflessioni, che poi magari se ti va continuiamo a approfondire nelle prossime puntate di questa serie che parte oggi, c'è un problema, cioè quando si diceva no, l'Italia è al 78esimo posto per la libertà di stampa, non so se ti ricordi, no, ai tempi del Popolo Viola, l'Italia al 125esimo, cioè secondo me se uno va a riprendere quelle classifiche e le attualizza non è che è molto migliorata la situazione, c'è anche un po' di ipocrisia forse, no, perché ai tempi dei governi di Berlusconi veniva bene dirlo, ai tempi di fatto di questi governi che in cui c'è sempre stato negli ultimi anni comunque il centrosinistra in un modo o nell'altro, ma la situazione non è diversa, ma non migliore. Non so se sei d'accordo per concludere, no?
Sì, sì, ci sono totalmente sono d'accordo. È diversa, ma non, ma assolutamente non migliore. Anzi, almeno prima, per quanto agitato come spauracchio, la faccia un nemico ce l'aveva. Adesso non sei manco in una situazione totalmente fluida, totalmente liquida. Che poi è il passaggio dal capitale, quello solito, quello conosciuto storico, alla finanza, al dominio della finanza, per qual è uno dei problemi della finanza? Che tu non sai mai con chi pigliartela, questi non hanno una sede legale, non hanno un capo, non hanno nessuno, sono solo banche, nomi di banche che oggi ci stanno, domani non ci stanno, e si passano capitali tra di loro in maniera totalmente fluida. E il potere che c'è anche alla fine nell'editoria così, segue lo stesso principio, cioè sono alla fine, poi in realtà non è proprio vero, perché scava alla fine un volto, queste persone ce l'hanno, glielo puoi dare un nome, però mentre prima era manifesto, tutti lo conoscevano, adesso tranne chi si interessa a questi temi e questi argomenti, in realtà è difficile dire ma quel tal giornale, quel tal, a che interessi risponde, quel tal sito internet, a che interessi risponde? In realtà non è così manifesto, non è così chiaro.
No, non lo è. È un tema che continuiamo a approfondire. Magari Valentino De Luca tornerai, no, ad aiutarci, magari anche commentando i contributi che raccoglieremo nelle prossime puntate. Insomma, sarà dedicata a questo argomento. No, partendo sempre dallo spunto della Palestina, di questa crisi internazionale, di questa crisi nel Medio Oriente che è stata raccontata in modo così insoddisfacente, o con un punto di vista troppo squilibrato da un'informazione italiana che si sta dimostrando molto poco sana, no? Questa è la tesi, magari la confutiamo anche questa tesi, però al momento, insomma, dopo questa prima chiacchierata con te, ci sembra di aver colto nel segno. Grazie Valentino, ricordiamo il tuo appuntamento con l'ottavo giorno, il mercoledì dalle 14 alle 16 su Radio Città Aperta, naturalmente sul sito di radiocittaperta.it trovate tutti i podcast, giusto? Tutto corretto?
Assolutamente tutto corretto. L'ultima cosa che ricordo: lunedì, venerdì, Press Corner 9:40, non vi sbagliate, l'appuntamento con il giornalismo e l'approfondimento targato Radio Città Aperta.
Benissimo.
Un saluto a te.
Ciao Valentino, grazie.
Ciao a voi.
Ringraziamo Valentino De Luca, e un po', insomma, chiudiamo così questa prima puntata di questa nuova serie di Block Notes, appunti di contemporaneità, dedicata all'informazione, alla crisi dell'informazione, al cortocircuito dell'informazione in Italia. Vi aspettiamo per la seconda puntata.